bruciata dal gelo, sembravano prendere vita, si levarono i lamenti. «Il respiro dei morti», pensò Agnes. Era il vento, il Buran che soffiava violento da nord-est. Nato in steppe lontane, aveva percorso migliaia di chilometri fino a incunearsi nel canalone della valle, ringhiare contro gli argini del fiume, sotto la linea del bosco, agitarsi nelle golene e riemergere fischiando, per poi infrangersi sulla parete di roccia. «Era solo il vento», si ripeté la donna. L'orologio a pendolo dell'ingresso batté 6 rintocchi. Si era fatto tardi, ma Agnes non si mosse. Sapeva che stava temporeggiando e sapeva anche il perché. «Suggestione», si disse. «È solo suggestione». Strinse le mani intorno all'acciaio del portavivande. I contenitori tintinnarono quando si decise a muovere qualche passo verso la porta in fondo al corridoio. Il nido. Un pensiero improvviso le provocò uno spasmo allo stomaco. Era davvero un nido. Lo era diventato nelle ultime settimane. Brulicava di un lavorio sommesso, misterioso. Come un insetto operoso, preparava la muta. Agnes ne era certa, anche se non avrebbe saputo spiegare quello che stava accadendo in quella stanza. Non aveva fatto parola con nessuno, nemmeno con il direttore. L'avrebbe presa per pazza. Infilò una mano nella tasca della divisa. Le dita sfiorarono la stoffa ruvida del cappuccio. Lo estrasse e se lo calò sul viso. Una retina sottile copriva anche gli occhi, velando il mondo esterno. Era la regola. Entrò. La stanza era immersa nel silenzio. La grossa stufa di ghisa accanto all'ingresso conservava ancora qualche brace e restituiva un tepore piacevole. I posti erano allineati in 4 file da 10. Nessun nome sulle targhette distintive, solo numeri. Non si udivano pianti né richiami. Agnes sapeva che cosa avrebbe visto se solo avesse guardato. Occhi inespressivi, spenti. In tutti i posti, tranne uno. Ora che si era abituata al silenzio, poteva sentirlo. Sgambettava là in fondo, acquistava forza, si preparava. A cosa non avrebbe saputo dirlo? Forse era davvero pazza. Un passo dietro l'altro si avvicinò al posto numero 39. Contrariamente agli altri, il soggetto pulsava di vita. I suoi occhi, così particolari, erano attenti, guizzavano seguendo i suoi movimenti. Agnes sapeva che il soggetto cercava il suo sguardo oltre la rete del cappuccio. Lei lo distoglieva in imbarazzo. Il soggetto numero 39 era cosciente della sua presenza, anche se non avrebbe dovuto. La donna controllò che nessun inserviente si fosse affacciato alla porta e allungò un dito. E il soggetto morse, strinse la carne tra le gengive con forza. Negli occhi uno sguardo diverso, spiritato. Un breve lamento nervoso gli scivolò dalle labbra quando Agnes si ritrasse con un'imprecazione. «Ecco la sua vera natura», pensò lei. «Carnivora». Fu ciò che accadde un attimo dopo a convincerla che non potesse più tenere solo per sé certi pensieri. I posti accanto a quello numero 39 non erano più muti. I respiri si erano fatti agitati, come se i soggetti stessero rispondendo a un richiamo. E il nido brulicava. Ma forse era solo suggestione. Capitolo 1. Oggi. Il corvo giaceva al lato del sentiero. Le piume dai riflessi violacei in disordine e il becco spalancato. Una macchia di sangue aveva impregnato la terra sotto il ventre gonfio, ma era già secca nonostante l'umidità del pomeriggio. Chissà da quanto tempo la bestiola era lì. Un occhio vitreo puntato sul cielo che prometteva neve, l'altro perso chissà dove. Mattias lo osservava da un po', piegato sulle ginocchia. Si era chiesto se le pulci avessero abbandonato il corpo non appena il cuore aveva cessato di battere. Un giorno lo aveva sentito dire a un cacciatore e quel particolare lo aveva tormentato a lungo. Lo trovava impressionante e affascinante al tempo stesso. Toccò il corvo con la punta di un dito. Era un esemplare vecchio. Lo capì dal becco, nudo e bianco. Le zampette erano rigide, gli artigli robusti afferravano il nulla. Si pulì subito il guanto sui pantaloni. Se lo avesse saputo suo padre, gli avrebbe mollato un ceffone. L'aveva sorpreso più volte osservare le carcasse dei piccoli.